Buongiorno, oggi è il 3 febbraio 2024, un sabato, e quello che state ascoltando è un podcast camminata. Praticamente sembra impossibile, ma sta diventando sempre più difficile, diciamo, ritagliarsi del tempo di tranquillità, addirittura quando mi faccio le mie camminate. Quindi oggi, diciamo, sono riuscito a cogliere l'occasione per registrare questo podcast mentre cammino, che poi è stata pure una giornata molto a rischio, cioè risultava che praticamente saltasse questa possibilità. Adesso sto camminando in un posto in cui non ho mai registrato un podcast, è abbastanza pure pericoloso perché sto a ridosso di un, come posso dire, di un corso d'acqua, però non ci avevo mai pensato, ma in realtà non ci avevo mai pensato di venire a registrare qui. Per quale motivo? Per il semplice fatto che ci si può venire solo quando l'erba è stata tagliata, altrimenti sarebbe impossibile. E quindi un podcast camminata. Di cosa parlerò? Parlerò di un romanzo e di un film che ho visto ultimamente, che è L'Abbazia di Northanger, che il romanzo è di Jane Austen, e poi vi faccio anche una, diciamo, panoramica su Jane Austen. Ricordo di averla già realizzata una cosa simile su un vecchio podcast diario, quando praticamente avevo visto, cioè quando avevo letto il libro, alcuni libri di Jane Austen. Allora, incominciamo da capo. Fino a 2 o 3 anni fa, neanche mi ricordo quanto, io non avevo mai letto roba di Jane Austen, e poi con la mia ignoranza culturale non sapevo neanche chi fosse Jane Austen, quindi oltre al fatto di uno che non ha letto un libro, almeno sapere chi è che l'ha scritto dovrebbe essere una cosa normale, no? Invece io non sapevo proprio chi fosse Jane Austen. Quando uscì in edicola il libro Orgoglio e Pregiudizio, praticamente avevo chiesto un parere se comprarlo o meno ad una mia conoscente con cui parlo di libri, e quella mi disse praticamente che io non ci azzeccavo proprio nulla con la tipologia di tematiche affrontate da questa scrittrice, ma c'è stato una sorta di colpo di scena. Effettivamente così è, cioè effettivamente il tipo di le tematiche affrontate di cui parla questa scrittrice non rientrano, non sarebbero compatibili con i miei soliti interessi o quello che mi affascina, ma non si sa perché, e questa è un'altra dimostrazione che utilizzare troppo la logica a volte si sbaglia, non si sa perché, ma praticamente io ho letto quel libro e mi era piaciuto un sacco. Mi era piaciuto un sacco grazie allo stile utilizzato da questa scrittrice, dopo ne parleremo, ma soprattutto mi è gustato un sacco per quella sensazione di tranquillità, serenità, piacevolezza che si provava nel leggerlo con addirittura il classico finale, diciamo, piacevole dove tutto va a posto. Anche se tutto va a posto, dopo lo andremo ad analizzare affrontando proprio la vita di Jane Austen, sarebbe semplicemente che la protagonista, perché di solito, anzi, quasi tutti i romanzi hanno come protagonista una femmina, alla fine si sposa ed è felice e contenta. Quindi sembra il classico finale alla Disney, diciamo. Però leggere un romanzo che ha uno svolgersi degli eventi semplice, con un lieto fine, devo ammettere che una volta ogni tanto è piacevole. E quindi non dico che sono il tipo che si può mettere a leggere tutti i romanzi di Jane Austen uno di seguito all'altro, mi stuferebbero. Però un romanzo, una volta ogni tanto, in mezzo ai miei, a quelli che leggo, e in mezzo ai libri di saggistica che leggo, praticamente è notevolmente piacevole. E adesso, diciamo, ve ne parlo. Quindi, avevo letto all'epoca il libro Orgoglio e Pregiudizio, poi ne avevo parlato pure in qualche podcast diario, quindi se volete potete andarvelo a ritrovare. Ammetto che c'è una certa difficoltà a ritrovare gli argomenti sui vecchi podcast, però quello è un problema proprio del concetto stesso di podcast, che non crea tag, non crea niente, quindi uno dovrebbe scorrere tutti i vecchi podcast e cercare di vedere il titolo o nel titolo del podcast, il titolo del libro dico, o all'interno della descrizione, quindi è una cosa lenta. Neanche io saprei al volo ritrovarlo, per farvi capire. Poi mi ero letto, quindi mi ero letto il libro, poi mi sono visto il film. Poi mi sono letto un altro libro dopo qualche mese che si chiama Emma e mi sono andato a vedere il film, quindi avrò fatto un altro podcast diario in cui parlavo di ciò. E quando all'incirca credo fosse il 17 dicembre, che c'era la fiera di Natale ad Ascoli Piceno, praticamente ho beccato in una bancarella di uno che vendeva i libri nuovi a soli 3 euro e c'era l'Abbazia di Northanger. L'Abbazia di Northanger è un romanzo che poi vedremo è stato pubblicato postumo di Jane Austen e in realtà come ci sono arrivato all'Abbazia di Northanger? Semplicemente perché quella mia conoscente con cui a volte parlo di libri mi disse, io gli feci la domanda, ma secondo te qual è il libro che ti piace di più di Jane Austen? E lei mi disse, mi piace un libro che non è tra i più famosi, però mi piace questo più di altri. Allora mi aveva incuriosito, allora quando ho visto che con soli 3 euro potevo comprarlo, ovviamente che ho fatto? L'ho comprato. E ho avuto l'occasione di leggerlo la settimana scorsa. Non è neanche tanto lungo, quindi tra il fatto che non è lungo, il fatto che i romanzi di Jane Austen si leggono che è una bellezza, scivolano via praticamente, con il fatto che da metà romanzo era sorta in me una certa curiosità su un determinato aspetto e quindi avevo voglia proprio di leggerlo per togliermi questa curiosità. E questo sarà un elemento fondamentale che distinguerà il libro dal film. Praticamente nel giro di poco tempo, di pochi giorni, me lo sono letto. E poi l'altro giorno ho scoperto che ci hanno fatto pure il film. Figuriamoci se dopo scopriremo che alla fine ci hanno fatto film più e più volte con le sceneggiature basate sui romanzi di Jane Austen, a voglia se ce l'hanno fatta, quindi praticamente ogni romanzo ha la sua controparte almeno di un film. E mi sono visto sto film, che poi era pure difficile da trovare, cioè mi sono messo a cercarlo su Google, pure per esempio per cercare di trovarlo sotto forma di torrent e tutto qua, non riuscivo a trovarlo, per poi scoprire che sta su Amazon Video, quindi io che ho l'abbonamento Amazon Prime posso tranquillamente vederlo senza niente di illegale. Sta su Amazon Video, L'Abbazia di Northanger. Dopo ne parliamo. E quindi niente, quindi praticamente oggi è una bellissima giornata, nonostante sia il 3 febbraio, quindi praticamente pieno inverno, da me stiamo a 23-24 gradi, in questo momento io sto camminando con quasi il giubbetto della tuta, con le maniche tirate all'insù, e niente, bella giornata e tutto quanto. Però il fatto che una giornata sia bella o brutta dal punto di vista atmosferico non c'entra niente così, con il fatto che una giornata sia più o meno piacevole dal punto di vista umorale, eh? Quindi è per questo che oggi questa giornata era quasi a rischio. Vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, chi è Jane Austen? Jane Austen, spero di pronunciarla bene, che ricordiamoci il mio handicap per ciò che riguarda l'inglese. Jane Austen è una scrittrice vissuta, nata nel 1775 e morta nel 1817, quindi è morta a soli 42 anni. Questa è una scrittrice britannica, è stata una scrittrice britannica ed è tra le più famose, soprattutto relativa a quell'ambito, nell'ambito dei romanzi. Lei è stata importantissima nella transizione dalla tipologia. Non mi viene adesso il termine quando si passa da un certo stile, una certa epoca dal punto di vista artistica ad un'altra, vabbè, dal romanticismo. È stata molto importante nella transizione tra il romanticismo e il realismo. Lei si colloca proprio là in mezzo. Con lei si iniziano a osservare i primi elementi di realismo, quindi nonostante nei suoi romanzi non vada, che sono sempre ambientati nel presente e parla sempre di ciò, come questo ce lo insegnò pure lo stesso Stephen King nella sua autobiografia, no? Uno scrittore deve sempre parlare di quello che sa. Quindi praticamente lei che fa? Lei se l'ha fatta proprio semplicissima, perché ambientava i suoi romanzi nel suo stesso periodo praticamente. Parlava di personaggi che vivono, che avevano la stessa, classe sociale sua, quindi neanche prova, almeno da quelli che ho letto io, mi risulta che lei non è che andava a descrivere storie di tizi che ti so, di contadini o pastori. Lei praticamente si focalizzava sempre all'incirca, in un certo intervallo di tolleranza, su personaggi che avevano la sua stessa classe sociale alla fine, che dopo andremo ad analizzare. E quindi sapeva di cosa parlava, quindi inseriva elementi molto realistici e non si azzardava a inserire concetti di politica o altro. Infatti in quel periodo ci stavano le guerre napoleoniche, ma lei praticamente le cita come alla lontana, come se fossero sullo sfondo, come se non fossero, non avessero mai un'importanza veramente concreta, se non sullo sfondo, quando magari compare qualche personaggio che è un ufficiale che deve partire per il suo dovere lontano, cioè non è che si sofferma tanto su faccende, diciamo, più spinose. Quindi, in altre parole, sarebbe la classica tizia che ai giorni d'oggi, magari tipo un influencer che ai giorni d'oggi cerca di evitare parole o argomenti per non farsi, che ti so, demonetizzare il video di YouTube, per farvi capire. Quindi, da un certo punto di vista, è anche una sorta di paracula, ma non penso che lo faccia, che l'abbia fatto realmente apposta. Molto probabilmente gli piaceva sognare una vita che non ha avuto, e l'ha fatto creando dei personaggi, alcuni addirittura simili a lei, che però a cui gli è andata meglio. Infatti adesso ci andiamo a vedere la vita, diciamo, di Jane Austen. Allora, già il fatto che vi ho detto che è morta a 42 anni, già capiamo che è una cosa abbastanza triste. Allora, lei innanzitutto nasce in un piccolo villaggio dell'Inghilterra meridionale. È figlia di un pastore, mi sembra tedesco. Pastore non è figlia di un cane, non è figlia di un pastore tedesco il cane, ma è figlia quindi di un ecclesiastico, che praticamente ha avuto 8 figli, vi rendete vedere, non è di tipo cattolico, ovviamente, no? Non poteva avere figli, quindi questo ha avuto 8 figli, 6 maschi e 2 femmine, di cui la penultima, che è Jane Austen, mentre l'ultima dovrebbe essere l'altra femmina, quindi non dovrebbero avere fratelli minori. E quest'altra sorellina, diciamo, sarà quella che durante la sua vita sarà la sua migliore amica. Quindi diciamo che dal punto di vista sociale consideriamo pure questo, quindi lei era molto attaccata alla famiglia. Tanto che alla fine le due sorelle stavano sempre insieme e molto probabilmente avevano i rapporti sociali maggiori, diciamo. Poi, che è successo a questa ragazza? Quindi dal punto di vista sociale, non stavano messi malissimo, quindi non stavano, molto probabilmente avevano la loro bella casa enorme dove vivevano tutti insieme, molto probabilmente avevano i servitori. E il problema quando è che nacque? Quindi loro non appartengono alla classe sociale più povera, non è una famiglia di contadini o cose di questo tipo. Quindi lei e la sorella, molto probabilmente anche tutti gli altri, hanno avuto tutte le possibilità di studiare. Il padre, mi sembra di aver letto che aveva una biblioteca enorme, che ha permesso a entrambe le sorelline di leggere sin da piccole. Poi sono state istruite dallo stesso padre e poi hanno fatto la loro scuola. Quindi diciamo, stiamo parlando non di una classe nobile, ma comunque di una classe benestante. Quella è fondamentale perché, come ho detto prima, i personaggi dei suoi romanzi alla fine appartengono o alla sua stessa classe, quindi gente benestante, o addirittura gente benestante e nobile, che hanno pure i titoli. Poi che succede? Ah, quando aveva 20 anni si innamora del nipote dei vicini, però praticamente questa storia d'amore è durata pochissimo. E poi cioè, dobbiamo sempre esaminare il periodo storico. Nel periodo storico una storia d'amore significa praticamente il parlare, passeggiare, scambiarsi lettere. E praticamente è durato pochissimo perché nel giro di 1 o 2 mesi i genitori del ragazzo, considerando la relazione inopportuna dal punto di vista sociale, quindi facendosi i loro calcoli, sapendo che alla fine la dote e tutto quanto che avrebbe spettato a Jane Austen sarebbe stata misera, praticamente fecero interrompere questa amicizia, spostando, facendo trasferire praticamente questo ragazzo da un'altra parte per studiare, quindi praticamente interrupperò così. Da quello che risulta, questa è stata l'unica vera, cioè l'unica storia d'amore, l'unica vera interazione di tipo sentimentale che ha avuto Jane Austen, quindi l'ha segnata in maniera brutale. E infatti nei suoi romanzi troveremo sempre la medesima tematica, cioè due che si innamorano, che hanno problemi come posso dire, nell'unirsi in matrimonio a causa dei calcoli puramente matematici relativi al reddito praticamente. Ossia, o è il maschio ad essere troppo povero per avere vita facile, per avere la strada facile, spianata verso il matrimonio con la tizia più ricca, o viceversa. Poi alla fine comunque, nei suoi romanzi c'è sempre il lieto fine, quindi accade sempre qualcosa per cui alla fine si riesce ad arrivare a questo matrimonio. Perché? Perché questo era il sogno che lei praticamente non è riuscita a ottenere. Perché, come vedremo, dopo questa storia sentimentale con questo tizio, naufragata praticamente subito, lei, quindi aveva 20 anni, ha iniziato a manifestare le sue doti di scrittrice, infatti nel giro di 5 anni, quindi praticamente da quando lei aveva 20, da 20 anni a quando aveva 25 anni, già aveva scritto molti dei romanzi che poi l'avrebbero resa famosa ai giorni nostri, come per esempio Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, e anche l'Abbazia di Northanger, di cui parleremo oggi. Quindi lei l'aveva scritta nell'arco di 5 anni, proprio da quando ebbe questa prima e fondamentale delusione d'amore. D'amore, delusione dal punto di vista, ha capito come funzionava la società del tempo, scontrandosi proprio con di muso. Poi accadde un altro evento che l'ha segnata, ossia quando aveva 30 anni le morì il padre, e morendo il padre rimasero praticamente dal punto di vista economico nella merda sia lei che la sorella minore che la madre. I fratelli invece maggiori, diciamo i maschi, si erano nel frattempo fatti le loro vite e di conseguenza non avevano problemi di sostentamento. Quindi loro tre invece poterono andare avanti grazie all'aiuto dei fratelli maggiori di lei. E poi fino ad arrivare a uno che addirittura mise a disposizione, mi sembra, una casa per farci andare quindi la madre e le due sorelle a vivere. Quindi loro praticamente, questo era un problema che l'abbiamo visto pure descritto in alcune sue opere, ossia il problema di quelle che non riescono a sposarsi e di conseguenza con la morte del capofamiglia. Perché poi c'erano tutte delle regole di successione particolari, che poi, per esempio, che non sono neanche immediatamente logiche. Infatti, quando io ho letto Orgoglio e Pregiudizio, non è che al volo riuscivo a comprendere la situazione descritta. Comunque, fatto sta che alla fine, se muore il capofamiglia, non è che tutti i suoi possedimenti vengono ereditati dalla moglie, ma dovrebbero essere ereditati, non lo so da chi, dal figlio maschio della figlia, cose di questo tipo. Quindi, siccome questi non si erano sposati, allora alla fine stavano nella merda e riuscivano a vivere comunque in maniera degna, ma non più agiata, grazie ai vari fratelli, diciamo all'elemosina, all'aiuto dei vari fratelli, compreso l'ultimo che mise a disposizione un cottage, una casa, tutto quanto. E i romanzi, quindi, anche se quella l'aveva scritti, non è che siccome che l'aveva scritti vennero pubblicati, anzi, cioè, riuscì a ottenere la pubblicazione dei suoi romanzi solo quando aveva 36 anni. Quindi, nonostante l'avesse scritti alcuni che sarebbero diventati tra i più famosi quando aveva tra i 20 e i 25, ma alla fine ha visto, è cominciato a venire un po' di soldi che gli ritornavano quando aveva 36 anni. Quindi dopo il 1811. L'ultimo romanzo che ha pubblicato in vita è Emma. Questo l'ho letto, ci ho visto pure il film, Emma. Poi mo mi vedrò, io mi sono visto un film recente, che mi sembra stato Amazon Video, Emma. Ma ce ne sta pure un altro ancora più vecchio, perché dopo parliamo del fatto che Le opere di Jane Austen sono state notevolmente saccheggiate in tutti i modi per fare film dopo gli anni 90, diciamo. Quindi ne esistono una marea, esistono i remake dei remake e via dicendo. Ed Emma è uno degli ultimi libri pubblicato in vita. Perché? Perché ne aveva fatti altri due, tipo Persuasione e L'abbazia di Northanger, addirittura scritto quando c'aveva prima di 25 anni, ma che non riuscì a far pubblicare e vennero pubblicati solo dopo la sua morte. La sua morte arrivò quando, a 42 anni, si ammalò a 41 anni di una malattia che, diciamo, boh, non ho indagato più di tanto, se era una cosa relativa ai polmoni o che è. Comunque, fatto sta che oggigiorno sarebbe curabile. E si ammalò e morì e lasciò, diciamo, tutti i suoi averi di quando incominciò a guadagnare qualcosa con i romanzi alla sorella. E qualcosa al fratello, quello che aveva messo a disposizione la casa dove ha vissuto l'ultimo periodo. Allora, lei ha uno stile particolare, molto piacevole, si può considerare anche semplice e fresco, ecco perché mi è piaciuto, non è pallosa. Anche il modo con cui fa dialogare i personaggi non è legnoso, è molto dinamico. Tu riesci a capire chi è che sta parlando grazie al fatto che lei personalizza benissimo i personaggi, quindi tu capisci, cioè non è che lei non è che sul libro ti scrive e allora John disse, ma vabbè, a volte ricorre comunque a questa pratica abituale, classica, ma il più delle volte fa, quando ci sta un battibecco, uno scambio di battute, lei praticamente tu ti accorgi. Di chi sta parlando grazie alla caratterizzazione anche del tipo di dialogo. È molto ironica, infatti i suoi stessi i personaggi, i protagonisti, per esempio, che sono sempre femmine, abbiamo detto, almeno tra tutti di quello che so io, tutti quelli che ho letto finora, e poi alla fine se uno va a sommare, se togliamo le raccolte di racconti, i romanzi veri e propri quanti saranno? 6-7, quindi 3 l'ho letti, ma con il tempo alla fine li leggerò tutti. E da quello che so, i protagonisti sono sempre femmine. E non è che sono femmine perfette, cazzute, tutte bravissime, intelligenti e bellissime, no. Tutte loro hanno delle caratteristiche, c'è quella più o meno bella, quella più o meno intelligente, ma alla fine hanno sia pregi che difetti. E lei, siccome che li descrive sempre in maniera ironica, sempre in maniera non pesante, non è che ti dedica pagine e pagine per descriverti come è fatta una. Tu riesci, fai in modo che il lettore se ne accorga da piccoli particolari o da lo scambio di determinati dialoghi. E comunque è ironica pure quando devi descrivere sia i pregi che i difetti di questi personaggi. Infatti, nell'Abbazia di Northanger, di cui poi parleremo, lei addirittura all'inizio fa quasi intendere, infatti molti recitano sempre la stessa frase, perché molte persone che, come sappiamo, quando fanno le recensioni o parlano, vanno a pigliare le frasi degli altri, quindi il pensiero di uno alla fine si diffonde e sembra che il pensiero di molti, ma alla fine era un unico pensiero originale. Tutti dicono che l'Abbazia di Northanger è una sorta di parodia di un romanzo gotico, dei suoi stessi romanzi sentimentali. Tutti dicono che è una parodia, ma perché? Perché all'inizio del libro la scrittrice utilizza la tecnica del narratore in terza persona, non mi ricordo se era onnisciente oppure no, però molto ironico, che praticamente introduce la protagonista dicendo proprio che, facendoti intendere che è la protagonista, ma non è di sicuro un'eroina, e che tutti gli eventi che appunto accadono sono comunque accadono degli eventi banali, ed è solo la fantasia di questa e il suo, diciamo, livello di ignoranza, ma legato all'età più che altro, che praticamente la fanno credere che potesse generare chissà che storia particolare, ma in realtà non c'era nessuna storia particolare complessa o avventurosa più di tanto. Alla fine, se uno va a stringere, la storia è semplicissima. E lei gioca proprio su questo e sembra tipo che dovesse fare tipo la parodia, no? Ma in realtà gli elementi che introduce in quel modo stanno giusto qualche frasetta all'inizio, in mezzo e forse alla fine. Quindi, alla fine, se devo dire la mia, è un normalissimo romanzo suo, un classico romanzo di Jane Austen. Non ha la particolarità di essere chissà che più ironico degli altri o che altro. Anzi, ci sono delle scene che a me, per esempio, mi hanno fatto più sorridere in Orgoglio e Pregiudizio che non in questo, per farvi capire. Poi il motivo per cui l'editore, cioè, non è riuscita a far pubblicare sto cazzo di romanzo, ci mise più di 10 anni per uscire sotto forma, anzi, non più di 10 anni. L'ho scrisso a 25 anni e venne pubblicato dopo che era morta, non si è mai capito il motivo. Boh, evidentemente all'epoca non veniva considerato chissà con che prestigio, boh, non lo so. Dopo che ha acquisito fama, anche se ricordiamo che, una cosa che non ho detto, che all'inizio, quando i romanzi che venivano pubblicati quando lei era in vita, in realtà non venivano pubblicati con il suo nome, utilizzava una specie di pseudonimo. Quindi, boh, non lo so. Vabbè, poi utilizza periodi brevi, come questo a me, forse i capitoli a volte li fa un po' troppo lunghi. Avrei preferito dei capitoli più brevi, ma comunque ne ho letti di peggio, ho letto, a volte leggo dei romanzi dove i capitoli sono di 30 pagine, però diciamo che non, stiamo nella media. I periodi comunque, i paragrafi, i periodi sono molto brevi, gli scambi di battute rapidi, quindi sono pure simpatici e da leggere. Poi non lo so, i suoi romanzi in teoria sulla carta dovrebbero, scusate il rumore, sulla carta dovrebbero annoiarmi, ma nella realtà non mi annoiano, quindi ho scoperto con i suoi libri un'altra parte di me, capito? Quindi dal punto di vista logico, chi mi conosce, infatti questa ragazza che me li ha consigliati, non che me li ha consigliati, che me li ha sconsigliati, diceva che a me non mi sarebbero dovuti piacere, e invece ho scoperto che a me piacciono, è incredibile, ma piacciono. Vabbè, andiamo oltre. Jane Austen, praticamente ha avuto, vabbè, diciamo che dal punto di vista letterario ha avuto successo sempre tra virgolette, perché stiamo parlando in un'epoca che non solo non esisteva internet, ma diffondere libri e informazioni era più difficoltoso. Poi in quell'epoca, alla fine del 1700, il numero degli abitanti sul pianeta Terra erano pure, non so quant'erano di preciso, ma di sicuro erano meno della metà di quelli attuali. Quindi diciamo, come posso dire, il successo l'ha avuto più oggigiorno che non all'epoca. Cioè c'ha più lettori e fan oggigiorno che non all'epoca. Anche se, diciamo, proporzionalmente ha avuto il suo perché anche in quel periodo. Comunque, c'è stato un boom di film basati sulle sceneggiature dei suoi libri proprio negli anni 90 nostri, nei nostri anni 90 ovviamente, cioè, i film mo stanno nell'ultimo secolo e mezzo, e hanno, come ho già detto, ogni libro ha avuto la controparte filmica uno o più volte, ma non solo. Se voi ripensate ai film che uscivano negli anni 90, molte commedie americane di tipo sentimentale, che ti so, quelli con Hugh Grant, quelli con Julia Roberts, questi qua. Molte commedie, anche se non avevano la sceneggiatura che andavano con i diritti, che andavano a pescare perfettamente una storia di un libro di Jane Austen, ma gli elementi base, il finale, la differenza sociale tra i protagonisti, la storia sentimentale ostacolata, tutte le varie cose, c'è stata sempre. Proprio possiamo dire che nella commedia americana sentimentale Jane Austen, in un modo diretto o indiretto, ci ha preso parte. Meglio, meglio. Poi, quindi, la diffusione c'è stata fondamentalmente negli anni 90, ma i film li hanno continuato a fare, cioè, l'hanno fatti sia negli anni precedenti che negli anni successivi. Per esempio, il film di cui parlerò, che me lo sono visto l'altro giorno, è del 2007. Emma, che sta su Amazon Video, che me l'ho visto l'altra volta, credo che sia nel 2020 o comunque siamo lì. Quindi diciamo che sempre in maniera costante, da quanto ha preso piede, diciamo, questo tipo di commedie sentimentali, è rifiorita la fama di Jane Austen, sia come scrittrice, sia come personaggio da cui andare a cogliere ispirazione per la realizzazione dei commedie nei film e via dicendo. Allora adesso andiamo su L'abbazia di Northanger, questo famoso libro comprato alla fiera di Ascoli Piceno di Natale e letto l'altro giorno. Allora, il libro abbiamo detto che non è tanto grande, Credo che sia sulle 250 pagine, quindi non è che ho fatto chissà che maratona per o che sprint per leggermelo in 4 giorni, forse 4-5 giorni, quindi non è che ci sono andato di brutto. La storia, abbiamo sempre lo schema classico alla Jane Austen, c'è la protagonista femminile, pure giovane, che si innamora di qualcuno, ha difficoltà, ma alla fine si sposano. Niente di particolare, niente di complesso. Ho notato che quello che scrivono dietro al libro per farti venire voglia di comprarlo non ci azzecca mai un cazzo. Cioè, dietro ti fa credere, ma lo stesso titolo, L'abbazia di Northanger, ti fa quasi credere che tutto il libro si basa su questo luogo, ma alla fine entra in gioco in una manciata di capitoli nella seconda parte del libro, quindi non è niente, cioè il titolo è, potrei dire, fuorviante. Infatti, quando lei lo scrisse, questo è il titolo definitivo. Quando lei lo scrisse, il romanzo aveva un altro titolo, ma non mi ricordo quale, quando ancora lo stava ultimando, diciamo, le prime bozze, le prime versioni. Allora, praticamente c'è sta ragazza che non mi sono segnato manco come si chiama, mi dispiace. Catherine, forse Catherine, che praticamente, guarda caso, è una che. È una figlia di una famiglia numerosa, mi sembra di tipo di 10 persone, che vive in una casa in campagna, quindi non in città, come infatti Jane Austen, perché alla fine tutte le protagoniste non sono altro che sfaccettature della stessa scrittrice. Ecco perché sapeva caratterizzarle bene, le conosceva benissimo, perché era o lei o le persone che la circondavano. Questa ragazza, la protagonista di questo romanzo, 17enne, quindi ha vissuto sempre in una casa in campagna, comunque sempre, io dico agiata, perché dal mio punto di vista, persone che non devono lavorare, che non devono zappare o allevare o fare così, ma che vivono tipo di rendita, per me stanno già bene. E questa era stata pure tutta bella educata, carina, ma non in maniera esagerata, ben educata, quindi sa comportarsi. E praticamente vive la sua vita leggendo romanzi gotici. I romanzi gotici, mi sono andato a vedere la definizione esatta, alla fine sono i romanzi che andavano molto in voga in quel periodo. E lo stesso libro, L'abbazia di Northanger, può alla lontana essere considerato un romanzo gotico, diciamo. Ed è per questo che, siccome che alla lontana viene considerato una parodia, ma il romanzo gotico è un romanzo in cui ci sono due elementi contemporaneamente. Storie di tipo sentimentale e storie dell'orrore, quindi quando c'è la storia sentimentale con uno sfondo di terrore. Generalmente l'ambientazione che veniva adottata era l'ambientazione fantasy medievale. E questi erano i romanzi che andavano molto di moda in quel periodo, quindi stiamo nella seconda metà del 1700. Guarda, è proprio il periodo in cui è vissuta Jane Austen. Quindi sapeva benissimo, quindi quando lei cita dei libri, fa dire alla protagonista che in quel periodo sta leggendo ed è emozionata nel leggere determinati libri, quei libri esistevano per davvero, ed erano proprio quelli famosi in quel periodo. E quindi quando si somma le due cose, quelli che vengono considerati libri neri, libri neri, mentre i libri gialli sono i libri di tipo investigazione, no? Questi vengono considerati i libri gotici, oggigiorno libri neri. E vabbè, allora c'è questa tizia, questa ragazza che vive quindi in campagna, circondata da una famiglia numerosa che ama leggere questi libri. A un certo punto arrivano dei vicini ricchi che praticamente propongono alla sua famiglia di andare insieme a loro per qualche tempo, settimane o addirittura mesi, in città, perché loro dovevano andare in una città per dei controlli medici per il marito. Questa era una coppia sposata, pure diciamo anziana, ma l'anziana di quell'epoca, praticamente avevano l'età mia, si può dire, ricca, ma che non avevano figli. E quindi, siccome che dovevano andare in città per un lungo periodo di tempo, poteva durare anche mesi per una questione, diciamo, di cura medica per il marito che si era rotta la gamba, una cosa del genere, avevano chiesto ai vicini se faceva piacere per la figlia portarsela dietro, sia per fare compagnia a lei, alla moglie della coppia, sia per introdurla, diciamo, in società, perché per farla conoscere in società, perché ripeto, in quel periodo il sogno, soprattutto di questa classe sociale, di questi tizi agiati ma non nobili, era sempre quella di far sposare il prima possibile le figlie e farle sposare con un buon partito, cioè sempre con tizi che stavano messi meglio dal punto di vista economico, con terre, case e via dicendo, per così migliorare sia il prestigio dell'intera famiglia, sia in caso di necessità poter ricorrere a loro come aiuti. Vabbè, questo si capisce. Quindi l'intento era sempre questo. Uno sperava praticamente che gli uscissero delle figlie per poterle poi, nasceva il problema di farle sposare. Bene, se gli uscivano i maschi, niente, al maschio la speranza lo stesso di... La speranza era sempre di in matrimoni, ma non dal punto di vista sentimentale, quello diventava quasi secondario. Sempre dal punto di vista di prestigio, dal punto di vista proprio di eventuali titoli nobiliari che quindi si acquisiscono sposando uno nobile, sia dal punto di vista proprio dei soldi. E vabbè, e quindi tutti accettarono. Lei, la ragazza, era felice di andare per un po' di tempo a vivere in città, vedere quindi come si vestivano le persone, come si viveva meglio, e i genitori non gli cambiava niente, c'erano qua 10 figli, se uno se ne andava via non succedeva niente, e quindi così fa. E tutta la prima parte del libro, proprio la prima metà del libro, vediamo la storia di questa che è ospite con questi due ricchi in questa cittadina, e qui impara a conoscere le abitudini del posto, tutta apparenza ovviamente, un continuo andare nei bar, nei locali alla sera, nei teatri e cose di questo tipo. E qui incontra due gruppi di persone, due coppie di persone. Entrambe le coppie erano costituite da due fratelli, un maschio e una femmina, quindi c'era una coppia, un maschio e una femmina, un'altra coppia, un maschio e una femmina. Prima conosce una coppia e fa amicizia con questi, e si capisce sin da subito che è una coppia un po' strana, nel senso che la sorella delle due, quindi la femmina delle due, era un po' civettuola e praticamente aveva la caratteristica di aver fatto innamorare di sé il fratello della protagonista. L'altro, il maschio, che quindi è il fratello di lei, era amico del fratello della protagonista, e in più si vedeva chiaramente che era uno che sparava un sacco di cazzate, però che cercava di abbordarla. Quindi praticamente l'intento di questa coppia di fratelli, maschio e femmina, è che la femmina dei due si stava abbordando il fratello di Catherine, mentre il maschio voleva abbordare Catherine, quindi proprio abbordare, voglio dico così per farvi capire che lo scopo era in creare una relazione a scopo matrimonio. Ma perché? Voi dite, no? Ma come? Hai detto che la protagonista non era che era ricca, viveva in campagna, c'era la famiglia numerosa, ma perché? Perché c'era stato un equivoco. Questa coppia di fratelli, un maschio e una femmina, credeva, avendo visto che Catherine era ospite da questa famiglia ricchissima, che in un qualche modo anche lei avesse la possibilità di essere ricca, o che comunque fosse una sorta tipo di figlioccia di questi, o che questi un giorno gli avrebbero rilasciato chissà che possedimenti, solamente perché la vedevano vivere insieme a questa famiglia ricca. E quindi lei, la femmina dei due fratelli, quindi aveva praticamente fatto innamorare di sé il fratello di Catherine, sempre a scopo matrimonio, sempre per riuscire a sistemarsi. E così stava facendo il suo fratello con la protagonista. Questa è la prima coppia che lei incontra, e che con cui praticamente passa il tempo, fa le passeggiate, va nei locali e via dicendo. Poi incontra un'altra coppia di fratelli. Questi sono ricchi proprio, sono proprio ricchi, e con questi lei va molto più d'accordo, perché i primi praticamente sparavano un sacco di cazzate. Alla fine anche lei, nella sua innocenza di 17enne, innocenza, ignoranza di 17enne, si accorgeva che quando questi sparavano troppe cazzate. Il maschio era un sacco orgoglioso, si faceva passare per un tizio molto più abile, ricco di quello che era, e quindi lei se n'era accorta che questi erano un po' strani, però era felice per il fratello che si era innamorato perdutamente di lei, di questa, il fratello suo che si era innamorato perdutamente della femmina di questa coppia di fratelli. Era felice anche perché lei, facendo ragionamenti ingenui, non è che aveva capito che l'intento era quello di sposarsi suo fratello sperando di avere un matrimonio prestigioso, quindi lei non ci arrivava con questi ragionamenti. E vabbè, lei invece incontra una nuova coppia di fratelli, questi veramente ricchi e veramente educati, a modo, simpatici e, diciamo, per sintetizzarvi il concetto, buoni. Quindi questi a noi lettori del romanzo ci piacciono molto di più degli altri. Quindi quando la protagonista passa il suo tempo con questa coppia di fratelli, un maschio e una femmina, ci piace molto di più, siamo felici per lei, diciamo, rispetto a quando stava insieme con quegli altri. Poi nella storia Jane Austen inserisce un sacco di situazioni che ci creano nervosismo, ma fatta apposta. Quindi, per esempio, la coppia di fratelli antipatici mentiranno alla protagonista per convincerla che quegli altri non si comportano bene, mentre noi lettori sappiamo che stanno mentendo, quindi ci innervosiamo, però tutte le cose si rimettono a posto e le cose in questo romanzo si rimettono a posto senza neanche tante pagine o tante difficoltà. È proprio un romanzo piacevole da leggere, proprio semplice, molto, addirittura potrei dire quasi loffio. E siamo nella prima metà del romanzo. A un certo punto, nella seconda parte del romanzo, nella seconda metà, entra in gioco il padre di due fratelli buoni, di due fratelli ricchi e buoni, che è un generale. E praticamente questo, quando vede Catherine e si accorge che il figlio va d'accordo con questa Catherine, la invita nella sua casa reale, cioè la sua vera casa, perché pure questi stanno lì in città, solo di sfuggita, solo temporaneamente. E la sua vera casa è un'abbazia. L'abbazia, sono andato a vedermi, praticamente è un luogo dove una volta viveva l'abate, diciamo. Quindi è un luogo come una sorta tipo di monastero, ma fatto bene. E questi molto probabilmente l'avranno rilevato da qualche parte, l'hanno ristrutturato e ci vivono. Quindi è tipo una sorta di castello più piccolo. Siccome che a Catherine gli piacevano i romanzi gotici, dove praticamente erano sempre ambientati nei castelli, no? Quindi tutte storie dove stavano i vampiri, i fantasmi, cose di questo tipo, quando era stata invitata a stare qualche tempo lì con loro, era felicissima, sia perché si stava innamorando del maschio, dei due fratelli, no? Maschio e femmina, si stava innamorando del maschio, quello buono, quello simpatico. E in più, cazzo, sarebbe stata ospite in una di queste case dove lei si immaginava, oh, chissà, di sera andrò a camminare nei corridoi, scoprirò i passaggi segreti. Lei praticamente, a forza di leggere questi romanzi, era molto attratta da questa cosa. In più, ripeto, si era innamorata di questo. Allora, accetta. E noi crediamo, noi lettori, almeno io, che tutta questa attenzione che il padre di questi due fratelli, questo generale, ha nei confronti di Catherine sia legata al fatto che, esattamente come i figli, anche lui ha un animo gentile, nobile, buono. Poi, siccome che le attenzioni che lui fa nei confronti di sta ragazza, quindi aiuta, facilita come posso dire, lo scorrere del tempo e facilita la compagnia tra suo figlio e questa, cioè, ci fa proprio capire che il suo intento è che il figlio se ne innamori di questa e che praticamente se la sposi. E noi però, lettori, non capiamo come mai. Allora noi ci immaginiamo chissà cosa, noi ci immaginiamo o che molto probabilmente, che ti so, questo generale riconosce in questa ragazza la moglie morta e quindi, diciamo, gli piace perché gli ricorda la sua moglie purtroppo morta, di cui era innamorato, allora vorrebbe, capito, introdurla in famiglia, farla sposare al figlio perché sa che poi il figlio ne sarà felice. Oppure, che ti so, l'aspetto di Catherine è tale che gli crea un senso di gentilezza, oppure che cazzo te ne so, cioè. Noi non pensiamo niente di male, almeno io non pensavo niente di male quando vedevo tutte queste carinerie da parte del generale con sta ragazza. Poi che succede? Succede due fenomeni diversi, non sono neanche correlati tra loro. Praticamente il fratello di Catherine, che era innamorato della tizia antipatica che era rimasta in quella cittadina col fratello, no? La coppia iniziale, praticamente gli manda una lettera a Catherine in cui gli dice: guarda, io gli avevo chiesto di sposarmi, lei aveva accettato, poi però alla fine mentre stava quindi legata a me, quindi quando sera, come si dice, quando uno ti chiede il fidanzamento tu ti leghi a quello, mentre stava legata a me, mentre io non c'ero, questa continuava a flirtare con un altro, guarda caso, con un altro molto più ricco di me. E quindi si capiva da uno scambio di frasi che molto probabilmente questa tizia, quindi la femmina della prima coppia di fratelli, proprio andava a cercare qualcuno di prestigioso da sposarsi, ne aveva trovato uno che era il fratello della protagonista, ma quando ne aveva visto che ce n'era un altro, stava praticamente, aveva praticamente fatto in modo di lasciare il primo per mettersi col secondo. Poi che succede? Quando si è accorta che il secondo non ricambiava, cioè la stava sfruttando, praticamente cercava di ricostruire il rapporto con il fratello di Catherine. Quindi si vedeva proprio che era una raffatrice. E a quel punto tutti se ne accorgono il fratello di Catherine stessa, pure nella sua bontà d'animo, si è accorta che sta tizia andava alla ricerca del fratello solo perché gli serviva sposarsi e che il tizio nuovo che aveva adocchiato gli aveva dato buca. E quindi praticamente la tizia esce di scena, una volta che tutti capiscono che questa fa così, non gliene frega un cazzo a nessuno, ed esce di scena. Un altro fatto è che in quel periodo che stava ospite in questa abbazia, Catherine faceva con la sua fantasia da scrittrice, da lettrice di romanzi gotici, tutte le sue, i suoi pensieri sul come mai era morta la moglie del generale, ossia la madre dei suoi amici, della sua coppia di amici, e se il generale l'avesse amata veramente, o addirittura era arrivata con la fantasia a immaginarsi che il generale l'avesse praticamente tipo in qualche modo uccisa. E si faceva così condizionare dalle sue fantasie, da iniziare praticamente ad avere degli atteggiamenti strani. Il ragazzo, quindi praticamente il maschio della coppia, il figlio del generale, gli chiede spiegazioni, lei gli racconta i suoi sospetti, e quello si incassa e dice: ma che, come ti viene in mente di pensare una cosa del genere di mio padre? Ti assicuro che mia madre è morta di malattia, era perfettamente accudita, c'ero persino io, abbiamo fatto di tutto con i medici, come cazzo? E praticamente si offende che quella faceva tutti sti giravolte di fantasia nella sua testa. Vabbè, ovviamente si offende, ma niente di che, considerando che pure lui si stava innamorando di lei. Lei invece rimane turbata del fatto che ha fatto sta figura di merda, perché lei era innamorata di sto ragazzo, quindi pensava che, avendogli raccontato questo, avendolo offeso, pensava che stava veramente, cioè si era messa a piangere, si è sentita notevolmente turbata. Il giorno dopo, per ordine del generale, lei viene scacciata di casa. E qui, vabbè, dopo qui c'è una differenza tra il romanzo e il film, dopo io vi dico le differenze. Viene cacciata di casa e lei attribuisce questo fatto di essere cacciata di casa, che è una cosa totalmente disonorevole, perché se una famiglia nobile, o comunque una famiglia, una qualsiasi famiglia prestigiosa, ti invita, tu praticamente come ospite devi essere totalmente riverito. Quindi tu dovresti essere importantissimo per la famiglia che ti ospita, e quindi non è che ti può cacciare. Anche per esempio il fatto che se per qualche motivo ti dicono che non puoi rimanere ospitata per il tempo calcolato o comunque promesso, sembra comunque che ti dovrebbero darti tutte le possibilità, per quindi la carrozza, i servitori, il tempo per prepararti per ritornare nella tua casa di origine, diciamo, così farebbe una qualsiasi famiglia nobile normale. Invece questo, da un momento all'altro, gli dà l'ordine alla figlia di comunicarglielo, che il giorno dopo sarebbe dovuta partire e mandare via, e non gli dava neanche la carrozza, i servitori, quindi lei doveva fare il viaggio per ritornare a casa sua in Angambagna, ma non so quando era distante, ma lo doveva fare tutta da sola. Addirittura non gli dava neanche i soldi per le carrozze pubbliche. Poi dopo ci penserà la desolatissima amica sua, che è la figlia del generale, super dispiaciuta per il comportamento del padre che gli darà i soldi per comunque prendere le carrozze, ma stiamo parlando di una 17enne che doveva fare un lungo viaggio in carrozza pubblica, quindi mentre stava sulla carrozza, magari ci stava l'ubriacone o che cazzo te ne so. E questa era una cosa disonorevole, infatti sia quando lei ritorna a casa e lo racconta ai genitori, che quindi poi là non esisteva il telefono, quindi lei non è che poteva dire ai genitori, oh, questi mi stanno a cacciare di casa, mo io fra un po' ritorno. Lei praticamente... Quando è ritornata, quelli se la sono rivista là davanti, quelli si incazzano, come si incazza pure la famiglia ricca che l'aveva ospitata all'inizio, che dice, ma che comportamento è di sto generale? Prima ti invita alla casa, poi di punto in bianco ti riporta via. Noi, lettori, io lettore, mi era pigliata una curiosità incredibile di capire che cazzo gli era pigliato al generale, che io praticamente leggevo le pagine ad una velocità incredibile. Proprio questa mi è piaciuto. Ecco perché adesso sto facendo questo podcast monotematico su sto libro, per farvi capire la passione che ti crea Jane Austen. Cioè, mi aveva creato una curiosità tremenda che io dovevo capire che cazzo è successo. Poi purtroppo, vabbè, una volta capito, ci accorgiamo che le spiegazioni sono sempre le stesse, quindi alla fine infatti l'ultimo capitolo non è che mi sia piaciuto più di tanto. Praticamente che era successo? Che quando il generale, che stava ancora in quella cittadina, che lui era passato di là temporaneamente, no? Aveva visto che suo figlio intrallazzava con questa, lui aveva indagato su di lei e praticamente le notizie che aveva ottenuto erano sballate, praticamente gli avevano fatto capire che questa era una ricca, cioè che la protagonista era ricca e che era tipo la figlioccia di sta famiglia ricca. Per cui il generale, che io pensavo fosse buono, in realtà ha incominciato ad avere un atteggiamento dolce e simpatico nei confronti di lei perché pensava, mo faccio sposare mio figlio con questa. Quindi promuoveva la compagnia del figlio con questa, l'aveva invitata a casa sua, ce la voleva fare rimanere mesi e mesi, no? Fin quando i due non si innamoravano per bene per fare il matrimonio. Quando quello, ritornando in città per cazzi suoi, scoprì da altri indizi, da altre informazioni, che quella in realtà era una di 10 figli che viveva in campagna, la prima cosa che ha fatto, quindi capiamo che era proprio avido all'ennesima potenza, senza neanche tutto sto cuore, la prima cosa che ha fatto, quando è ritornato in casa sua, nell'abbazia, è di dire alla figlia, oh, l'amica tua, falla andare via il prima possibile, cioè domani mattina. Quindi capiamo che poi come finisce il romanzo, mo ve lo dico, ma potete immaginarlo, i romanzi di Jane Austen finiscono sempre bene. Il figlio, quando viene a sapere quello che ha fatto il padre, perché in quel momento non era in casa, ossia che aveva cacciato Catherine e che l'aveva cacciata per questo motivo, ossia aveva scoperto che non era ricca come il padre immaginava, va da lei e gli chiede, dice al padre, io mo vado da lei, il padre lo disereda, lui se ne fotte, perché lui in realtà è l'unico vero protagonista fatto bene di tutto il romanzo, sinceramente, perché è quello veramente coraggioso, che mentre la protagonista Catherine ha 17 anni e quindi è ingenua, lui invece, che mi sembra più vecchio di 10 anni, una cosa del genere, è proprio quello che si innamora, rinuncia ai voleri del padre, e va da lei e gli chiede di sposarla. Poi il romanzo dice che, siccome che la sorella di lui si era sposata nel frattempo con uno molto ricco, il padre si addolcisce, nel senso che riuscendo a far sposare la figlia con uno ricco, si addolcisce come posso dire, dà una mano, cioè fa il gesto di riavvicinarsi al figlio, quindi il matrimonio tra il figlio diseredato e la protagonista viene, come posso dire, viene accettato e quindi si risolve la questione. Quindi diciamo in maniera totalmente fortuita, non perché dei gesti d'amore abbiano fatto capire, addolcito il duro cuore del padre, no, semplicemente siccome che l'altra sorella nel frattempo si era sistemata, allora quello aveva semplicemente un figlio. Aveva solamente 2 figli, però solamente un figlio maschio, e alla fine praticamente diceva: Vabbè, dai, almeno uno dei due si arricchisce, ma quell'altro posso permettere il loro matrimonio e amen. Quindi è una storia molto semplice. Il film, che ovviamente finisce bene per la protagonista, e anche per lui, diciamo, vabbè, però in realtà lui non è che poteva poteva, cioè, se ne poteva trovare pure un'altra, vabbè. Il film è abbastanza fedele, soprattutto il film è del 2007, il regista è un certo John Jones, la sceneggiatura è di un certo Andrew Davis. Diciamo che sceneggiare questo romanzo è piuttosto facile, cioè ci sono romanzi di Jane Austen più complessi da trasformare sotto forma di sceneggiatura, più che altro a causa dell'enorme quantità di eventi che accadono. Quindi devi riuscire a comprimerli e a tagliare dei pezzi. Ma nel caso dell'abbazia di Northanger è piuttosto facile trasformarla in sceneggiatura, quindi non è che ha dovuto fare i miracoli. Però il budget era pure non era neanche elevatissimo, perché era solamente di 2 milioni di sterline, perché questo in realtà non è un film che è uscito al cinema, è un film che è uscito in televisione dentro una sorta tipo di show televisivo in cui tutto dedicato a Jane Austen. Quindi diciamo è piacevolissimo da vedere, però quando lo si vede si capisce che c'è una certa povertà, come posso dire, forse sul lato tecnico, cioè nonostante il film sia del 2007, quando lo vedevo in streaming, in alta risoluzione, su Amazon Video mi sembrava veramente un film degli inizi degli anni 90, per farvi capire, tipo videocassetta, cioè niente fotografia studiata bene più di tanto, vabbè, comunque. Però delle piccole modifiche fatte alla sceneggiatura, dal mio punto di vista, che avevo già letto il romanzo, l'hanno depotenziato, ossia, dalla descrizione che vi ho fatto prima, no? Sul romanzo, avete capito che il motivo per cui nella seconda parte del romanzo mi era pigliata la foga di arrivare alla fine era per togliermi la curiosità del comportamento del generale, no? Invece nel film non c'è nessuna curiosità per il semplice fatto che sin da subito, siccome che la differenza tra un romanzo e un film è che tu nel romanzo ti devi immaginare le facce e quindi tu sai quello che quella ti scrive, che la scrittrice ti scrive, mentre nel romanzo, mentre nel film tu le vedi le facce degli attori. E quindi ci accorgiamo sin da subito, sin da quando entra in gioco il generale, che questo, quell'equivoco che ho avuto io, ossia che questo fosse uno nobile che per qualche motivo, no, si era incuriosito di sta ragazza, qui in realtà si capisce da subito che l'intento era il matrimonio di prestigio e che tu, basato sull'equivoco. Infatti, quando lui fa il gentile con sta ragazza, nel film vengono inquadrati i visi degli attori che facevano i suoi figli, che sono tipo sbalorditi, sono incuriositi, si guardano tra di loro, si domandano: ma perché nostro padre sta assumendo questo atteggiamento strano? Perché è così delicato e dolce con lei, mentre con noi ci tratta un po' più severamente? Quindi lo spettatore capisce sin da subito che si sta formando un equivoco e quindi non si forma quella specie di forza motrice di curiosità che mi si è formata quando leggevo il romanzo, capito? Lì è fondamentale due cose. Quindi sin da il primo terzo del film noi capiamo quello che sta accadendo, mentre nel romanzo devi arrivare all'ultimo capitolo o al penultimo per capirlo. E vabbè, poi un'altra differenza che non mi è piaciuta è che ovviamente Jane Austen, nel periodo in cui Jane Austen viveva e sono ambientati i suoi romanzi, c'era una certa etichetta. Mo' io non so se le persone, come posso dire, di rango basso, che so, i contadini, che cazzo ne so, il ciabattino, che cavolo te ne so, quello che faceva il latte, agivano in un altro modo, ma di sicuro le persone agiate, le persone nobili avevano un'etichetta di comportamento, quindi per esempio quando questi si sposavano, sappiamo che si sposavano giovani, però le femmine dovevano essere vergini, cioè era quasi scontato, tu ti sposi con una, ci stavano tutte le regole della dote, la femmina deve dare la dote, il maschio deve garantire comunque una certa rendita o lavoro, cioè si sapeva sin dall'inizio quanti soldi avrebbero avuto ogni anno per vivere, quindi tutto quanto, però ovviamente la femmina doveva sposarsi illibata, il concetto era questo, infatti uno si sposava giovane anche per questo motivo, ma io non so se invece i contadini scopavano prima del matrimonio, però di sicuro questa fascia di tizie era così, ma non so se nella realtà si inventavano escamotage bypassare la vicenda, ma siccome che era, si sposavano per una questione di praticamente economica, tutto era apparenze ed etichette, dubito fortemente che se in quel periodo addirittura andare a fare una passeggiata in carrozza con uno che non è il tuo fidanzato era sconveniente, viene ripetuto più volte anche all'interno del romanzo, è chiaro che lì non si scopava fuori dal matrimonio. Invece nel film, che ovviamente hanno cercato un po' di modernizzarlo, ma hanno fatto male, perché poi che come fai a modernizzarlo se tutto il resto è identico ed ambientato in quel periodo? Allora si vede che quella che si veniva chiamata Isabella, la sorella della coppia antipatica, quando praticamente era fidanzata con il fratello della protagonista e contemporaneamente andava alla ricerca di qualcuno di più ricco, trovandolo, praticamente ci scopa. E ci sta la scena patetica di lei che si alza dal letto, non mi ricordo se era nuda, cioè non si vedeva niente, comunque, e dice a lui: ci possiamo considerare fidanzati ora? E quello la guarda, si mette a ridere e dice: no, praticamente ti ho solamente scopata. E lei si accorge di aver fatto la cazzata ed è in quel momento che cerca di riallacciare i legami con Catherine e con suo fratello per cercare di recuperare la promessa di matrimonio che quello gli aveva fatto e che poi aveva interrotto. E quindi noi ci accorgiamo che quella era praticamente una troia. Solo che nel romanzo tutto ciò non avviene con la scopata, viene semplicemente con il fatto che lei si fa scoprire, che va alla ricerca, ma sempre dal punto di vista, come posso dire, un legame superficiale da approfondire dopo la promessa di matrimonio, capito come funzionava? Cioè, alla fine il maschio ti doveva chiedere di sposarti dopo aver ottenuto il benestare dei genitori suoi e di quelli della femmina, ma una volta che tutto viene accettato, a quel punto tu venivi considerata fidanzata. Quindi questo era, e quindi scopavi dopo il matrimonio. Così era il concetto, in modo tale che non scopavi prima, perché se poco a poco andava qualcosa tutta all'aria, tu cosa offrivi ad un nuovo fidanzato? Questo era il concetto dell'epoca, l'etichetta. Invece qua nel film mi sembra strano che una che ha come principale interesse cercarsi un marito vada a scopare uno che non gli aveva ancora promesso. Non solo non gli aveva promesso il matrimonio, ma doveva aspettare il matrimonio. E quindi, secondo me, quella scena si poteva tranquillamente togliere. È stata una libertà creativa dello sceneggiatore che è totalmente fuori luogo, perché non è compatibile con quello che le cose dell'epoca, o comunque con l'immaginario di Jane Austen dell'epoca, che però io mi fido di Jane Austen, perché anche se era fantasiosa ed era una scrittrice di romanzi, alla fine raccontava la roba del suo periodo. E quindi questa è l'unica cosa, quindi le differenze tra il film che ho visto del 2007 di John Jones e il romanzo stanno in quelle due particolarità: quella scena di scopata, diciamo, e il fatto che nel film si capisce sin da subito che si sta formando un equivoco tra il padre della coppia di ragazzi e Catherine. L'equivoco legato al fatto che lui pensa che quella è ricca e in realtà non lo è. Stop. Poi un'altra differenza, vabbè, minima, è che mentre nel romanzo lui, quando diciamo, la caccia da casa, quando gli dice che deve andare via di casa perché c'hanno da fare, praticamente era chiaro che è una scusa, nel romanzo aspettano il giorno dopo. Quindi glielo dicono di sera e gli dicono: domani mattina devi prepararti che devi andare via. Invece nel film, per farlo più drammatico, lei praticamente deve andare via nel giro di poco tempo e quindi viaggia addirittura di sera e di notte. Allora ci sono le scene di lei ragazzina di 17 anni vestita bene, che sta ad aspettare la carrozza pubblica in mezzo agli ubriachi e via dicendo. Quindi è chiaro, cioè ci fa il film ci fa capire ancora meglio rispetto al romanzo che è stata una cosa sconveniente, una cosa totalmente maleducata e una cosa addirittura pericolosa, quella che ha fatto il generale, perché tu inviti una minorenne dentro casa e poi la scacci, persino nei giorni oggi non si farebbe. Cioè, se io invitassi l'amica di una ipotetica mia figlia minorenne, Che quella ha chiesto i permessi ai genitori per poter venire da me, dopo io sono responsabile, non è che la posso mandare via di notte per farla ritornare a casa sua, cioè. Ecco, quindi questo. Spero che vi sia piaciuto questo podcast. Io per ora vi saluto. Alla prossima.